Sia lodato Gesù Cristo. Questa è una delle pagine più attuali di tutte le sante scritture per cercare di avvicinarci con maggiore rispetto e anche con maggiore prudenza, prudenza che peraltro c'è proprio poco, direi, nel nostro mondo, da parte di tutti, con maggiore prudenza e rispetto nei confronti delle relazioni affettive uomo-donna. Vediamolo da vicino. Intanto sono convinti i farisei di avere ragione comunque e allora intendono mettere alla prova Gesù facendogli una domanda su questa materia. Metterlo alla prova vuol dire metterlo in difficoltà. In effetti, già allora, la vita di coppia era complessa, delicata, difficile, problematica e con una vittima designata in partenza, come oggi. È lecito o no a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? La domanda è terribile. La legge di Mosè dava all'uomo la possibilità, attraverso un atto di ripudio, cioè un documento ben costruito, di ripudiare la propria moglie. Poi c'erano due scuole di pensiero. Una che diceva che per ripudiare la propria moglie ci doveva essere un motivo grave. L'altra scuola di pensiero diceva: ma no, l'uomo può fare quello che vuole, può svegliarsi una mattina con la luna per traverso e per il motivo più banale ripudiare la propria moglie. Già questo ci aiuta a capire come anche la Bibbia, che pure è parola di Dio, testimonia la fatica dell'umanità a crescere nel rispetto, nell'uguaglianza, direi nella valorizzazione reciproca dell'uomo verso la donna e della donna verso l'uomo. Di fatto la donna era veramente sottomessa, e qui in un modo gravissimo. Non dobbiamo mai dimenticare che la donna, senza la figura maschile di riferimento, non aveva visibilità sociale. E allora Gesù risponde, prima di tutto risponde richiamandosi ai testi originari del Pentateuco. La Torah, la legge del Signore, diceva con chiarezza: l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Tanto che non sono più due, spiega e commenta Gesù, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. In questa risposta di Gesù c'è l'intuizione splendida e, ahimè, quanto mai difficile da capire e da vivere reciprocamente, che la dignità sia dell'uomo che della donna sono tali per cui l'uno come l'altra hanno diritto alla fedeltà. Il ripudio, la distruzione della coppia, il fallimento del matrimonio, Gesù dice con chiarezza che non è secondo la dignità della creatura umana. E per dire tutto questo lo mette in bocca a Dio la Santa Scrittura. Questo probabilmente la Chiesa difende in un modo particolare, con un però, che se la gente non viene formata, questo non lo capisce e tantomeno lo vive. Oggi questo tipo di dignità nell'altra creatura, la donna per l'uomo e l'uomo per la donna, praticamente è minima. E l'educazione è ancora meno. Ma non finisce lì, perché i farisei sono convinti di avere buon gioco. Gli dicono: ma Mosè ha ordinato di dare l'atto di ripudio e di ripudiare la donna. Quindi, invece, non è vero, tra l'altro, perché Mosè non ha ordinato, ha permesso. Permettere vuol dire: vabbè, non capisci niente, è un disastro, piuttosto che il male peggiore, fermati lì. L'ordinare è tutta un'altra cosa. E però Gesù accetta la provocazione e risponde con fermezza, oltre che con infinita mitezza, perché dice: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. Agli inizi però non fu così. Cosa vuol dire quegli inizi? Non vuol dire tanti secoli fa, vuol dire nel disegno di Dio e nella dignità della creatura umana, a prescindere dalle difficoltà del vivere tutto questo. Qui c'è un richiamo fortissimo all'umanità di ogni tempo e quindi alla Chiesa di ogni tempo e di ogni luogo a riscoprire questa dignità profonda della creatura umana, donna e uomo che sia, e a educare che questa dignità esige fedeltà. Oggi siamo in gravissima difficoltà da questo punto di vista. Difficilmente sentiamo parlare di queste cose, ancor meno, soprattutto noi con più anni sulle spalle, ci facciamo carico di educare le nuove generazioni. Fateci caso, guardate ai bambini stessi, ai ragazzi, perché si inizia a quell'età. Non parliamo poi dei giovani o degli adulti giovani, niente di tutto questo. E Gesù aggiunge una cosa: ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. Qui Gesù, con molta delicatezza, torna a ripeterlo, perché qui colpisce la fermezza di Gesù, ma anche la mitezza di cuore. Gesù si prende carico della creatura più debole, che è certamente la donna. Dice che ripudiare la propria moglie è già commettere adulterio, cioè tradire la dignità dell'altra persona che ha diritto a fedeltà. Piccolo particolare, la donna non aveva la possibilità di ripudiare il proprio marito. L'uomo sì, la donna no. Ed ecco che Gesù ci dice qualcosa che siamo veramente interpellati ad accogliere, a meditare e a capire per poi vivere. Dico tutti, in particolare tenendo conto che sono all'altare e sono chiamato ad annunciare la parola, in particolare chi forma la fede. Ma non finisce lì, finiscono i farisei di provocare Gesù per metterlo in difficoltà e cominciano a mormorare, a lamentarsi addirittura i discepoli. In mezzo a loro abbiamo la certezza che almeno uno era sposato, Pietro, perché aveva la suocera. Quindi non parlano così per modo di dire, parlano di qualcosa che li coinvolge. E sentite che perla: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi, fanno anche le vittime. E Gesù qui dà una risposta di una profondità veramente divina, perché comincia col dire: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. E a chi è concesso? A chi ha buona volontà, a chi riceve e accetta educazione, ne parlavamo prima, tanto più poi a chi ha il dono di un rapporto con Dio che si chiama fede. Ce l'hanno tutti? No. La buona volontà non ce l'hanno tutti, l'educazione non ce l'hanno tutti. La fede, ahimè, è da rinnovare, da purificare. E poi fa un accenno che dovremmo riuscire ad approfondire, perché usando la parola eunuco, eunuco è colui che ha una qualche identità di genere, ma non è atto a generare, cioè non è fecondo. E allora Gesù dice: vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre. È l'unico accenno di tutto il Vangelo che io sappia, e se mi sbaglio spero che qualcuno mi aiuti a correggerlo, l'unico accenno di Gesù sull'identità di genere, che Gesù afferma di conoscere e non ne parla, in segno di rispetto e di mistero. La Chiesa dovrebbe imparare tanto da Gesù. Gesù non è il tipo che continua a mettere il naso da tutte le parti. Gesù ci dà un annuncio fondamentale, e cioè l'annuncio di Dio che è Padre, di Gesù che è fratello universale e salvatore del mondo, dello Spirito Santo di Dio che è amore del Padre al Figlio e del Figlio al Padre, che si fa vita dalla nostra vita. Vi sono eunuchi nati così dal grembo della madre, e questi non sono adatti al matrimonio come lo intende Gesù. Poi però aggiunge, ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini e questi ci sono sempre stati. Per esempio, tutti i re e le regine cercavano di avere tra i loro primi collaboratori degli eunuchi, perché l'eunuco privato di un esercizio completo della sessualità paradossalmente era più fedele a chi aveva il potere. Ma gli eunuchi non esistono solo per quello. Vi ricorderete i castrati nei secoli dal Rinascimento in poi, presenti anche nella Cappella Sistina, perché conservando la voce da bambini, con l'età acquistavano una potenza di voce che sovrastava di gran lunga la voce femminile e partecipavano ai cori religiosi e alle corali persino papali. Quindi ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini. E poi Gesù aggiunge, ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Cosa vuol dire? Accenna qui molto discretamente ma con chiarezza al fatto che il matrimonio e il celibato o la verginità dall'altra parte sono tutte e due vocazioni molto impegnative. E questo la Chiesa lo deve ancora ricominciare a capire. Tra me e voi c'è una sola differenza. Io sono chiamato al celibato per il regno dei cieli, voi siete stati chiamati al matrimonio, alla fecondità, addirittura già fino alla seconda generazione perché avete nipoti. Ma il vostro stato di vita non è più facile del mio, è diverso. E noi dovremmo imparare a rispettarlo e a valorizzarlo. Tant'è che Gesù finisce dicendo, chi può capire, capisca. Ecco, chiediamo al Signore, io mi rendo conto di balbettare, sapete, chiediamo al Signore che questo campo così bello, così difficile, così problematico oggi, il Signore ci aiuti ad avere il coraggio di affrontarlo, di capirlo in un modo nuovo e di farcene carico perché diventi cammino educativo delle nuove generazioni.